Domenica della Resurrezione del Signore, anno C, 2019. Ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, i versetti 1-9. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. E disse loro: Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva. Ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Dal libro degli Atti, capitolo 10, i versetti 34-43. Pietro allora prese la parola e disse: In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute, nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti hanno dato questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Dalla lettera ai Colossesi, capitolo 3, i versetti 1-4. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo, seduto alla destra di Dio, rivolge il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo, affinché il suo amore, la sua sapienza ci guidi e ci renda capaci di testimoniare quella vita che il Signore ci ha donato, il suo amore. Amen. Domenica della Resurrezione del Signore. La Pasqua, descritta dall'Evangelista Giovanni, si presenta rapida e vivace. Tutti infatti corrono in questa mattina del giorno che ha fatto il Signore. In primo luogo incontriamo Maria Maddalena, che vive il momento delle lacrime, della crisi. Ella deve ancora imparare a vivere l'assenza del Cristo senza appoggiarsi a un altro amore. La donna scopre il sepolcro aperto e vuoto e subito teme che il corpo del Signore sia stato portato via. Vittima dell'odio, Gesù sarebbe stato perseguitato anche nella tomba. La Maddalena corre ad avvertire gli amici di colui che un giorno l'aveva liberata. Avete visto l'amato del mio cuore? Giovanni, nel suo Evangelo, presenta più di una volta Simon Pietro insieme al discepolo che Gesù amava. Il secondo precede sempre il primo, con la rapidità delle sue intuizioni, in cui lo slancio del cuore ha un posto preponderante. Li ritroviamo qui, dunque, mentre corrono a perdifiato verso il sepolcro, dove è sempre l'altro discepolo, che arriva prima del capo degli apostoli. Si china, ansante, sulla tomba vuota. Si ferma interdetto. Nell'apertura spalancata attraverso cui Pietro deve precederlo per accreditare a suo tempo il mistero dell'assente, si vedono le bende per terra e il sudario accuratamente piegato in un angolo. Non è dunque possibile pensare all'ipotesi del furto di un cadavere. Mentre Pietro si interroga senza comprendere, il discepolo che Gesù amava ha già colto ciò che è accaduto. Grazie all'intelligenza della fede, che si muove su un piano diverso da quelle delle prove evidenti, egli intuisce che il corpo non può essere stato portato via. Nei panni funerari abbandonati e ripiegati, il discepolo legge i segni di una risurrezione definitiva. La vita ha spodestato la morte e le ha strappato il suo dominio. Davvero soltanto l'amore sa vedere chiaramente, vede e crede, e avanza verso colui che porta in sé il pieno significato di ogni cosa. Gesù, vivente ormai per tutti i secoli. Alleluia, alleluia, questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia. E questa l'esplosione del canto dell'alleluia in cui l'assemblea radunata nel giorno di Pasqua esplode nel segno di esultanza. È l'antifona del salmo responsoriale, ma in questa esultanza è come se si dessero convegno realizzandosi tutte le speranze messianiche del popolo di Dio. La liturgia, il lezionario di questa liturgia, ha una molteplicità di scelte sia nell'Evangelo, il già citato Giovanni 20, o se di sera Luca 24, o anche la ripetizione dell'Evangelo della Notte Santa. Un lezionario che mostra ricchezze incalcolabili di questa resurrezione. Ancora una volta, dunque, riflettiamo su questo momento celebrativo. Ogni altro momento, in specie la domenica, esprime questa ricchezza. Tanta vita, tanta gioia. Ecco perché insistiamo ancora. Noi siamo entrati del grande giorno del Signore. Viviamo, ci muoviamo nella sua luce. E questo non significa che siamo usciti dal tempo e dallo spazio delle realtà terrestre. Anzi, abbiamo trovato il punto giusto di inserimento in esse. L'era nuova, iniziata con la resurrezione di Cristo, combacia con la presente e la supera e la porta al suo pieno compimento. Entrare nel giorno del Signore non è quindi giungere ad una fase statica di riposo, ma significa inserirsi in un dinamismo che scaturisce dalla vita del risorto. Accogliendoci nel suo giorno, Cristo ci fa camminare verso la realizzazione del destino umano e cosmico che in Lui si è già perfettamente compiuto. Lasciamoci guidare dalla eucologia. Nell'antifona d'ingresso, dal Salmo 138, «Sono risorto, sono sempre con te, tu hai posto su di me la tua mano, è stupenda per me la tua saggezza. Alleluia». In questo salmo didattico sapienziale è la voce del risorto che dopo l'evento centrale della sua vita sta ancora con il Padre nello Spirito Santo glorificatore, ecco, poiché il Padre pose da sempre la mano sua, ossia la sua potenza, che è lo Spirito, sul Figlio, lo conduce alla gloria, in quella manifestazione mirabile della sapienza divina infinita. È il canto all'Evangelo, tratta dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 5. Cristo, nostra Pasqua, è immolato, facciamo festa del Signore. Anche questa antifona l'abbiamo ritrovata nella Notte Santa, alla comunione. Anche qui, nel canto all'Evangelo, ma anche nell'antifona alla comunione. È possibile usare anche la prima lettera ai Corinzi, capitolo 5, come seconda lettura, ma è l'espressione Cristo, Pasqua nostra, che occorre comprendere. Questo capitolo della lettera ai Corinzi tratta di un fatto inaudito per un fedele. Nella comunità di Corinto c'è un fedele che vive in modo adulterino e incestuoso con una sposa. È indifferente che questa sia vedova o no. È la moglie di suo padre, forse una giovane, rimasta sola, ma questo è da condannare, perché questa situazione è uno scandalo, è un inciampo per la comunità intera. Si salvi dunque la comunità dal pericolo della corruzione. Si sa che basta poco lievito per far fermentare una pasta grande. La Scrittura ci ricorda sempre che il fermentato ha qualche cosa di impuro. E così sono considerati il vino, l'aceto, il pane, il miele, da cui poi si ricava anche una potente acqua vite. Tutto quello dunque che può degradarsi. Per questo l'Apostolo ripete con preoccupata veemenza quell'imperativo a non mescolarsi con tali fornicatori assimilati ai peggiori peccatori, che sono poi gli avidi, animati da violenza rapace contro i beni del prossimo. Con essi, essendo questa una forma di idolatria, nessun contatto si deve stabilire. Nei versetti 7 e 8 Paolo afferma, in analogia con l'antico e radicale precetto della Pasqua ebraica, che deve essere rimossa ogni singola particella di pane lievitato, diventato vecchio, affinché i fedeli possano essere il nuovo pasto da azimi che sono. L'impasto nuovo, azimo, ovvero senza la fermentazione che è la corruzione, è puro e ben preparato, e allora sarà ben lievitato dalla grazia divina nella conversione del cuore. Ecco l'espressione unica del Nuovo Testamento e dell'intera Scrittura, che alla lettera, nel testo greco, suona così: «Kai gar to pasca hemon etite Christos». E infatti la Pasqua nostra fu immolato, Cristo. Paolo sta parlando a greci, dunque provenienti dal paganesimo, e il greco to pasca è neutro e Christos ovviamente è maschile. Qui la grammatica del greco del Nuovo Testamento avverte che quel to pasca hemon è chiaramente un accusativo verbiale con valore temporale. Durante la Pasqua fu immolato Cristo, in un momento di rimozione di ogni fermento di impurità, e quindi adesso Paolo, attraverso un esortativo, invita a fare festa, rigettando il fermento della malvagità, e usufruendo ora degli azimi della sincerità e della verità. Paolo non parla e non può parlare di sacrificio, di sangue redentore. Cristo morto ma risorto non poteva inaugurare nessuna Pasqua cristiana, e tantomeno la cosiddetta Pasqua eterna, ma ha inaugurato la Domenica, la festa ultima, totale, globale, eterna, e ammette a celebrarla i suoi fedeli nello Spirito Santo suo e del Padre. Questo soltanto dopo la resurrezione gli apostoli cominceranno a comprenderla, e sia pure confusamente cominceranno a comprendere anche quelle scritture che avevano profetizzato intorno a Cristo. Secondo il racconto di Giovanni, Maria di Magdala è la prima a scoprire il sepolcro vuoto e ad avvertire gli apostoli. Anche i sinottici narrano la resurrezione del Signore, ma con poche note, essenziali, concentrate. Esse introducono in movimento alcuni personaggi, uno o due, che intervengono da fuori della sfera umana e che producono tensione grande nelle donne fedeli, annunciando ad esse che il Signore è stato risvegliato dai morti e che non poteva trovarsi nel luogo della morte e che si sarebbe poi manifestato ai discepoli. Le donne, che si erano recate al sepolcro solo per onorare il Signore morto, adesso corrono ad annunciarlo come risorto ai discepoli. L'Evangelista Giovanni, nei fatti svoltisi al sepolcro, porta al contrario soltanto il movimento fisico e psicologico di una donna fedele, la Maddalena, e quello quasi solo fisico di due discepoli, che poi rientrano a casa. Solo dopo descrive il seguito della tensione della Maddalena, che si dà grande pena per la sottrazione del corpo del Signore, che ancora crede morto e resta intorno al sepolcro, finché è trovata dal suo Signore risorto. I capitoli 20 e 21 di Giovanni sono caratterizzati anche dal fatto che quando il Signore viene, agisce e si manifesta è Gesù. Ma quando i suoi discepoli lo vedono e lo ascoltano, è o Kyrios, il Signore. Così dunque, nella pericope di oggi, si annota che Maria Maddalena ha quattro momenti di visione progressiva. La pietra tolta, i due angeli, Gesù in piedi, ma la nota specifica non sapeva che era lui, e poi con il Signore, quando la visione giunge dunque alla pienezza. Giovanni, al contrario dei sinottici, non descrive alla tomba la teofania della luce, dei personaggi, i giovani, gli angeli, altri fenomeni, non nomina le donne fedeli con la Maddalena, non dà la motivazione della visita funebre, ma però dà altre preziose indicazioni, come vedremo in seguito. È importante in Giovanni anche l'insistenza sul primo giorno, al versetto 1, ripreso poi al versetto 19, e con i simbolismi del 7 più 1, al versetto 26. Oggi ricordiamo anche la sequenza, un testo innico, obbligatorio. Qui, in questo inno, il popolo credente si rivolge oltre che al Padre anche ai santi. Nella prima parte, questa sequenza ricorda e canta la gioia della celebrazione e la lode al Signore vittorioso sulla morte. Si interpella anche Maria Maddalena, la quale testimonia la visione del sepolcro vuoto, la gloria del risorto e il messaggio ai discepoli. Poi si afferma la fede nella risurrezione, avvenuta veramente, e si implora la bontà del Re vittorioso. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode, l'agnello ha redento il suo gregge, L'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in Galilea. Sì, ne siamo certi. Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. Come prima lettura, il lezionario accosta il capitolo 10 del Libro degli Atti, una porzione di un testo abbastanza complesso. Cornelio, un romano, pagano, ma giusto e pio, che attendeva la manifestazione di Dio pregando e operando nella carità, è esortato dall'angelo di Dio che lo visita a chiamare Pietro. In contemporanea Pietro ha una visione di animali e di cibi, tutti creati e puri da Dio, tutti mangiabili, che l'apostolo non deve temere. Un rinvio simbolico a quella paura di mescolarsi con i pagani. Se si ha di mira solo il disegno divino, non vi è paura a mescolarsi. Giungono dunque i messi di Cornelio da Cesarea a Giaffa, dove sta Pietro, il quale subito parte per Cesarea. È arrivato, Pietro spiega che, per la visione avuta, ha superato la paura di unirsi ai pagani e chiede il motivo della sua convocazione. E allora anche Cornelio narra la sua visione dell'angelo e dichiara con tutti i suoi che è pronto all'ascolto. E allora Pietro, il nostro brano, annuncia il cherigma apostolico, ovvero l'annuncio della risurrezione, ed è la prima volta ai pagani. Ai versetti 44-46 avviene dunque di nuovo la Pentecoste. La pericope di oggi è, come abbiamo detto, limitata al discorso di Pietro. Il versetto 37, eliminando anche i versetti 34-36, ovvero la promessa antica dei padri, un testo fondamentale, un compendio di teologia della storia, con tutti i suoi momenti principali. Versetto 37, il battesimo del Signore, preparato dal Battista. Cristo parte dalla Galilea, predicando il regno, il battesimo e l'unzione di Spirito Santo e di potenza, che assume e consacra Gesù di Nazaret come Messia regale, operatore universale del bene messianico. Lui è l'unico espulsore del demonio. La motivazione è che Dio è con lui. Lo Spirito Santo che lo ha unto è la presenza divina fra gli uomini. La vita del Signore è dunque presentata e testimoniata. Gesù è colui che uccisero avendolo sospeso sul legno. Il versetto 39 indica l'esecuzione da parte dei romani, di cui certamente Cornelio è informato, ma per delicatezza Pietro pone il soggetto alla terza persona, quasi anonimo. La testimonianza di Pietro prosegue. Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno, cioè secondo le scritture, intervenendo di persona, e gli ha dato di farsi manifesto dopo la risurrezione nella realtà indubitabile della carne. Versetto 40. Questa manifestazione gloriosa e umile insieme è però concessa solo a chi adempie ad una condizione. essere scelti da Dio, testimoni previsti da Lui, quelli che dopo la risurrezione hanno mangiato e bevuto con il risorto, un'espressione ebraica che indica il vivere quotidiano nella familiarità totale. È il gruppo dei dodici e di quegli apostoli o discepoli che erano intorno ai dodici. A questi è prescritto di predicare e testimoniare anzitutto al popolo ebraico che il risorto è ormai stabilito da Dio giudice dei vivi e dei morti e occorre temere la sua venuta. La verità dell'evento è poi ribadito con l'appello alle scritture dell'Antico Testamento. I profeti testimoniano che chi crede in Lui riceve dal suo nome la remissione dei peccati, che è il giubileo divino dello Spirito Santo. E da qui il rinvio biblico imponente, Geremia, Ezechiele, Daniele, eccetera. Vi invito a prendere dagli appunti i riferimenti testuali e leggerli. Ma esaminiamo il nostro brano. Versetto 1. Nel giorno dopo il sabato. È la domenica. La Maddalena si muove prima dell'alba, va al sepolcro del Signore, e l'Evangelista non ci dice il motivo. Ma sappiamo che, oltre all'affetto suo, sappiamo che forse, come ci dicono Marco e Luca, vuole trattare il corpo del Maestro secondo gli usi più cari, che non era stato possibile fare di venerdì, perché è troppo tardi. E si capisce l'andare presto. Meno tempo passava, più efficace sarebbe stato il trattamento. La donna arriva alla tomba e vede che la pietra posta a chiusura è tolta via dal sepolcro. Allora corre dai discepoli. Corre, dice l'Evangelista. Non ci dice se entrò nel sepolcro. Forse le è bastato vedere la bocca nera dell'ingresso della tomba per immaginare un nuovo dispetto dei nemici di Gesù. La sua prima reazione è correre. E questo verbo diventerà caratteristico di questa lunga mattina. Giunta dal capo dei discepoli, Pietro, e da questo giovane discepolo diletto del Signore, annuncia in modo concitato: portarono via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo posero. Forse la Maddalena stava in compagnia di altre donne e comunque aveva scrutato il sepolcro, trovandolo vuoto, e non sapeva chi fossero i trafugatori del corpo del Signore, che ella crede ancora morto. Allora Pietro e l'altro discepolo uscirono. Giovanni non dice che furono sorpresi, meravigliati, stupefatti, come avrebbe fatto un bravo romanziere, attento al dramma interiore dei personaggi. A Giovanni sembrano interessare solo i fatti obiettivi, quelli che si concentrano sul sepolcro vuoto. Egli annota soltanto che i due discepoli del Signore escono subito di casa e vanno al sepolcro, che è al centro della narrazione. Essi corrono. I versetti 4 e 5 ci presentano i due verso il sepolcro, ma l'altro discepolo è più veloce. E non perché Pietro sia vecchio. Poteva avere forse non più di 30-35 anni. L'altro discepolo è più impaziente. Molte parole sono state spese sulla velocità di questo altro discepolo amato dal Signore. Ma queste considerazioni spesso sono viste come opposizioni al povero Pietro, più lento, più tiepido dell'amore, eccetera. Rimanendo in quella legge biblica dell'et et, invece dell'auto out, vi comunico una bella riflessione di Urs von Balthasar. Correvano tutti e due insieme. Ma l'altro discepolo fu più svelto di Pietro e arrivò per primo al sepolcro. Entrambi corrono più in fretta che possono, ma nella chiesa l'amore è sempre più veloce del ministero. Si accorge più in fretta di quello che bisogna fare e si impegna sempre con generosità. Il ministero, anche quando procede con la massima rapidità, non può raggiungere l'amore. Il ministero deve farsi carico di tutti, deve cercare di portare avanti tutti, deve tener conto di tutti, deve sforzarsi di agire nel modo più uniforme. Non può andare al Signore soltanto con quelli che camminano più in fretta. Deve preoccuparsi di tutto il gregge che gli è stato affidato. Non deve abbandonare i lenti e i tiepidi. L'amore consiste nella generosità. In questo è più rapido. Ma l'amore non è un pazzo che corre in maniera insensata. Entrambi corrono insieme. L'amore rimane in contatto col ministero e a sua disposizione, ma nello stesso tempo lo trascina. Davvero, una bella visione di quella comunione, di quel camminare insieme, a cui oggi fortemente noi siamo chiamati. Quella chiesa dove ognuno sostiene l'altro nel cammino verso il Signore. Comunque, l'altro discepolo giunge prima, si china, riesce a vedere i lenzuoli funebri che giacciono a terra, ma non entra. Si china perché la porta del sepolcro è bassa, poco più di un metro, e per guardare ci si deve chinare. L'evangelista usa il verbo greco blepo, che nel linguaggio popolare indica un'occhiata sommaria, ovvero qui vede se c'è qualcuno, morto o vivo, ma vede solo il corredo funebre comprato da Giuseppe d'Arimatea. È lo stesso sguardo, lo stesso verbo, usato poco prima per Maria Maddalena, quando vide la pietra ribaltata. Il discepolo non entra. Forse questo è un ricordo di prima mano, secondo alcuni commentatori. Il discepolo è giovane, non entra. Forse ha paura dei morti. Ma come per la corsa al sepolcro, ecco nascere diverse interpretazioni. Come Marco, interprete di Pietro, l'evangelista non ha riserve nel riferire anche particolari poco edificanti dell'apostolo. Così forse Giovanni, se, come dice la tradizione, è questo discepolo giovane, non si vergogna ora da vecchio della sua paura di fanciullo. Ma giunge Pietro, che con gesto audace entra nel sepolcro e vede, contempla i lenzuoli giacenti e anche il sudario, il grande panno con cui doveva essere avvolta la testa del Signore, non con i lenzuoli funebri, ma piegato con cura e messo da parte, quasi un segnale di richiamo all'attenzione dei fatti accaduti. Sembra che l'operazione sia stata preoccupazione di Gesù, che al suo risveglio dai morti dà ai suoi alcune indicazioni del fatto che è vivo ed attivo. La Sacra Sindone segna la traccia di questo. In latino, l'inteamina, stoffa di lino, e il grande lenzuolo funebre. Ma il sudario della tradizione è, potrebbe essere quello che sulla via dolorosa è poggiato sul volto di Gesù, quella vera icona. Ma Giovanni ha cura di sottolineare che lo sguardo di Pietro è un osservare attento. Il greco teoreo, infatti, indica uno sguardo attento, calmo, che si rende conto di ogni singolo particolare, riconosce i singoli oggetti, le bende, ovvero la parte più cospicua del corredo funebre, quel lenzuolo e le bende usate per legare le mani, i piedi e tenere chiusa la bocca. Tutte per terra. Il greco keimai indica un giacere a terra come sgonfiate, poiché il corpo che avevano avvolto non vi era più. Dunque non in disordine, come se qualcuno avesse sbendato il corpo. È il sudario, il fazzoletto usato per coprire il volto del morto prima di deporlo nella tomba. Nella sepoltura affrettata il volto di Gesù era stato coperto dal lenzuolo ripiegato e quindi il sudario era risultato inutile, per questo non fu sciolto, era nuovo, ben arrotolato, perché ancora impacchettato. Fu deposto sul capo di Gesù. Questa considerazione, pratica, quasi ovvia, ci dà però la possibilità di passare a una riflessione teologica. È bella l'immagine di un velo rimosso dal volto, la cui rivelazione del volto è quella di poter contemplare nel volto umano il risorto. Gesù che aveva detto, chi vede lui vede il Padre. L'altro discepolo entra e avviene la completezza dell'atto di fede secondo Giovanni, con i verbi tecnici vide e credette. La prima generazione deve vedere per testimoniare. Gli uomini debbono credere senza aver visto, ricordiamo l'episodio di Tommaso, poiché gli occhi della fede vedono solo credendo, così le orecchie della fede credono solo ascoltando. Il discepolo dunque vide e credette. Il greco eiden indica un guardare con più calma, ma anche un vedere che va oltre il dato esterno, potremmo dire guarda l'interiorità, la verità delle cose. Il discepolo crede. Episteusen indica che il discepolo crede che Gesù è risorto, ha fiducia ad una parola che gli era stata data. Ma quello che ci lascia un po' turbati è il versetto finale. Non avevano ancora compreso. Ancora Giovanni annota che, benché ebrei fedeli, ignoravano la scrittura, secondo la quale il Signore si deve che risorga dai morti. Il si deve è formula impersonale, usata in modo da nominare il nome del Signore, che indica come il disegno divino ha disposto gli eventi. Una annotazione carica di ambiguità questa dell'Evangelista. Pietro vede soltanto e l'altro invece che vede e crede. E poi non avevano ancora compreso la scrittura, ossia che egli deve risorgere dai morti. Solo il discepolo amato qui vede per amore tutta l'economia divina al suo epilogo. Gli altri attendono di vedere, per così dire, il corpo risuscitato, fatto che avverrà la sera stessa, dopo l'annuncio, secondo le scritture, portato dalla Maddalena. La resurrezione del Signore, evento Omega, rinvia sempre alle scritture, l'Antico Testamento, l'evento Alfa, per formare quell'unica manifestazione completa del disegno dell'amore divino per tutti gli uomini. Ancora oggi non vende né sudario, ma le scritture conosciute rinviano al Signore. Il volto suo, abbiamo detto, è scoperto e dunque adorabile. Ora, che buoni ebrei poi ignorassero la scrittura appare perlomeno strano. 50 giorni dopo, a Pentecoste, Pietro a Gerusalemme annuncia il Cherigma e fa largo appello alle scritture profetiche, che dimostra di conoscere molto bene. Lo stesso Paolo ai Corinzi, i cristiani venuti dalla paganità, annuncia il Cherigma salvifico, e in questo la morte e la resurrezione del Signore è secondo le scritture, 1 Corinzi 15:3. E gli stessi Corinzi, evangelizzati da circa 10 anni, le conoscevano. Però il fatto non è strano. Pietro ha parlato a Pentecoste dell'anno 30 d.C. e Luca lo aveva narrato negli Atti non oltre l'anno 60. Secondo i critici, 1 Corinzi 15, è un testo arcaico della comunità di Gerusalemme che può risalire agli anni 35-40 d.C. e Paolo lo comunica ai Corinzi all'inizio dell'anno 57 d.C. Giovanni poi scrive il suo Evangelo circa intorno al 98 d.C., molto dopo gli eventi narrati in esso, quando la Chiesa si era diffusa nell'impero romano, nell'impero persiano, e dunque si conosceva la narrazione dei fatti avvenuti al sepolcro del Signore. Oggi, dunque, alla luce delle scritture, si ribadisce ancora che il disegno divino si adempie pienamente nel Signore risorto. E questo è il metodo della Chiesa, che è quello del Signore. Il risorto, infatti, non dimentichiamo il famoso testo che poi vedremo nella terza domenica dopo la risurrezione, i due discepoli di Emmaus, o i discepoli raccolti nel Cenacolo. Anche lì il risorto rinvia alle scritture. Ma chiudiamo con la preghiera di colletta. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di Resurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Per Cristo nostro Signore. Amen.